Grazie Adelli per questo approfondimento. Ovviamente continuiamo sulla passando la parola all'avvocato Ruta, riservandoci dopo eventualmente di avere uno scambio di idee un po' con tutti su quello che ci siamo detti. E passo la parola all'avvocato Ruta, che ci parlerà dell'informativa e il termine per proporre ricorso, l'inefficacia del contratto, la tutela in forma specifica e per equivalente. Grazie.
Mi trovo in realtà, facendo seguito alle relazioni precedenti, anche a dover approfondire, ma era già una perplessità che mi era venuta e quindi mi ero riservato di farlo, su alcuni profili, alcune criticità che poneva la più recente normativa sulla interpretazione soprattutto dei termini. Innanzitutto un quadro di carattere generale penso sia doveroso, sul presupposto che bisogna in qualche modo configurare questa nuova normativa come un tentativo che il legislatore ha fatto di andare a normare la buona fede nella gestione dei rapporti contrattuali, cosa di cui in realtà non ci sarebbe stato alcun bisogno, se non fosse per il fatto che alle volte le amministrazioni, o spingendo troppo il piede sull'acceleratore in sede di stipula del contratto o rallentandolo eccessivamente, vanno a creare condizioni di distorsione del mercato e quindi anche di danno a carico dell'interesse pubblico e di privati concorrenti. Cioè, perché a un certo punto il legislatore si fa carico di andare a normare quello che costituisce già principio di carattere generale, cioè la circostanza che il comportamento delle parti in sede contrattuale, sia di esecuzione ma anche di formazione del contratto, debba essere ispirato a buona fede? Evidentemente l'esigenza nasce proprio dalla necessità che in alcune circostanze la stipula del contratto viene probabilmente a sovrapporsi a quello che è un sistema di tutela giurisdizionale delle istanze di eventuali soggetti interessati che possono essere legittimati ad avere quella commessa, così come il differire oltre ogni ragionevole previsione temporale la fase della stipula e la fase anche dell'esecuzione del contratto può alterare un sinallagma contrattuale e quindi un assetto di interessi che viene fotografato ad una certa data e che poi subisce inevitabilmente le smagliature del tempo. Da questo punto di vista il legislatore ha ritenuto doveroso quindi andare a scolpire all'interno di determinate norme quelle che sono delle fasi importanti preordinate alla stipula del contratto. Inutile dire che di questo insomma ha fatto carico poi una figura tipica responsabile del procedimento, rafforzandone quindi da un lato le competenze e dall'altro le responsabilità, anche, lo si diceva prima, ai fini della configurazione della colpa grave, se del caso nei giudizi di responsabilità davanti alla Corte dei Conti. E questo poi dal punto di vista del sistema fa il paio con l'altro principio del risarcimento del danno, che se da un lato la responsabilità dei funzionari che gestiscono opere pubbliche non è configurabile soltanto per il caso in cui vadano a essere violati dei parametri normativi, ma viene a doverosamente calibrarsi su casi in cui sussiste una cosiddetta colpa grave, allo stesso modo la pubblica amministrazione può essere condannata ad un risarcimento del danno laddove si configuri, diceva la giurisprudenza, insomma secondo un principio oramai consolidato, quello che è un comportamento colposo dell'amministrazione, però dovuto proprio a un elemento soggettivo che rafforzi una condizione di colpevolezza. E da questo punto di vista il legislatore ha posto delle norme che non lasciano spazio più al dubbio, cioè ha sostanzialmente procedimentalizzato in modo sufficiente un iter affinché non ci siano dubbi su quando un danno ci sarà in materia di opere pubbliche dovuto al fatto che viene eseguito un contratto ma poi si scopre che quel contratto spettava ad un altro concorrente, su chi debbano in qualche modo essere individuate delle responsabilità. E a questo sistema si ispira il principio, in realtà, non soltanto della clausola di standstill, della sospensione degli effetti, di procedere alla stipula della sottoscrizione di questo contratto prima che non maturino certi eventi, ma anche il principio poi sanzionatorio che in un sistema forse un po' atipico, diciamo, dal punto di vista giurisdizionale, viene attribuito in questo caso al giudice amministrativo. È un potere sanzionatorio poi, tra l'altro, che fa sponda con la decisione sempre demandata al giudice amministrativo di andare addirittura a decidere se un contratto debba mantenere i propri effetti o no, in base ad una tutela dell'interesse pubblico che non spetta al giudice amministrativo, cioè un organo giurisdizionale, effettuare, ma che da sempre, in un principio di separazione dei poteri, è attribuito alla pubblica amministrazione, non anche ad un organo giurisdizionale. Cioè si ha una forma un po' di sconfinamento, con qualche dubbio forse anche di legittimità costituzionale, proprio in questo potere che viene dato ad un organo giurisdizionale di andare a tutelare, a capire qual è il miglior modo per tutelare l'interesse pubblico e quindi capire se un contratto debba preservare i propri effetti o li debba perdere, e quindi in base a questo decidere anche qual è il sistema sanzionatorio parallelo, che si aggiunge, dice la norma, al profilo risarcitorio, quindi è una cosa ben diversa dal profilo risarcitorio. Però, facendo un passaggio indietro sul discorso appunto del dovere di informativa, tutto questo sistema, insomma, che viene in qualche modo a stabilire le tappe di un iter formativo del contratto, parte da un presupposto, che il contratto rappresenta comunque un punto di non ritorno nell'attività dell'ente, o quantomeno per quanto riguarda le responsabilità che da quel contratto derivano. E quindi, nella consapevolezza che questo contratto fondamentalmente va a consolidare delle posizioni e quindi va a individuare degli obblighi e quindi va a individuare anche delle eventuali responsabilità, il legislatore ha voluto fare chiarezza sulla fase che è preordinata alla stipula di questo contratto, quindi prevedere un periodo, un arco di tempo all'interno del quale sia autorizzata l'amministrazione, ma già lo era prima, però ha avuto, diciamo, ha ritenuto opportuno andarlo a normare, ci sia proprio la previsione di un'autotutela che l'ente ha di poter riesaminare queste posizioni affinché si eviti che si consolidino precostituendo forme di responsabilità. E questo l'ho fatto chiaramente da prima individuando un limite temporale di 35 giorni entro il quale non si deve assolutamente procedere alla stipula del contratto, per dar modo a coloro che sono interessati a quella commessa, quindi alla stipula di quel contratto, che sono sia l'aggiudicatario che eventuali concorrenti, di poter sollevare delle obiezioni. E poi lo ha ancora rimarcato formalizzando, ma già era scritto nella 241, che l'amministrazione quindi ha un potere di autotutela e quindi di riesaminare le proprie decisioni in base a eventuali segnalazioni, e in questo sistema di riesame ha posto quindi anche una procedimentalizzazione del dovere di informazione, quindi dovere che l'amministrazione ha di informare tutti gli interessati della scelta che ha ritenuto di dover effettuare sull'affidamento di una commessa e quindi sulla stipula di un certo contratto, e gli interessati della possibilità di informare l'amministrazione dell'esistenza di determinati vizi che possano modificare quell'assetto. Questo chiaramente va fatto secondo un programma cronologico ben scolpito, anche abbastanza stretto, ma comunque sufficiente quantomeno in questo meccanismo a garantire la consapevolezza negli organi procedenti se la procedura è una procedura che non ha criticità o se già pervengono delle segnalazioni sull'esistenza di eventuali criticità. Perché poi davanti a questo dovere di informazione chiaramente si va anche a calibrare il meccanismo delle responsabilità. Si calibra innanzitutto, si va a scolpire un meccanismo di differimento dei termini e poi c'è anche un meccanismo di responsabilità, perché si dice che il giudice dovrà tener conto di questo comportamento delle parti sia in caso di condanna alle spese di giudizio, nelle spese, quindi spese che vanno a eventualmente seguire questa fase del contenzioso, sia ai fini del risarcimento del danno. E da questo punto di vista non è che ha aggiunto qualcosa ai principi di carattere generale, che sono i principi del 1227 del Codice Civile o i principi della soccombenza. In realtà è andato soltanto a evidenziarli affinché non ci siano dubbi su quello che succede dopo la stipula del contratto, perché tutti sappiano, e quindi diciamo in particolar modo, questa è una norma che forse va a caricare un po', evidenziare, caricare un po' il ruolo del responsabile del procedimento, affinché in realtà non ci siano dubbi sul fatto che quando c'è la segnalazione che un contratto, che un'aggiudicazione sia viziata e l'amministrazione comunque addiviene alla stipula e va oltre, il principio della responsabilità chiaramente subisce un rafforzamento sia ai fini risarcitori per quanto riguarda la responsabilità dell'ente, sia ai fini di responsabilità erariale per quanto riguarda la responsabilità del funzionario che ha portato alle estreme conseguenze un danno che altrimenti avrebbe potuto circoscrivere con un minimo di diligenza. Quindi ha scolpito in realtà un principio di buona fede e di diligenza nei rapporti sia contrattuali che precontrattuali, che poi tanto precontrattuali non sono, perché è vero che qui ancora non si ha la stipula del contratto nei confronti del, diciamo, dell'offerente che è rimasto aggiudicatario di una commessa, ma non è tanto precontrattuale se si ricostruisce il rapporto tra la pubblica amministrazione e i concorrenti di una gara sul principio del cosiddetto contatto sociale, che è quello della 241, cioè sul fatto che comunque scattano dei meccanismi di rafforzamento dell'obbligo di diligenza delle persone che comunque pubblica amministrazione, dei soggetti pubblica amministrazione e privato che entrano in contatto. E allora noi non possiamo in realtà in questa ricostruzione considerare che questa normativa da un lato non sia l'applicazione specifica di principi di carattere generale e dall'altro non possa non essere interpretata secondo quello che ha già previsto la legge 241 del 90, cioè il principio in realtà sul procedimento amministrativo, perché poi vedremo che questa normativa va anche a scolpire meccanismi di accesso alle informazioni, di rilascio della documentazione, per quanto ne diciamo riduca i termini procedimentali previsti da una legge ordinaria. E questo succede anche sul principio chiaramente dell'annullamento e quindi dell'autotutela. Allora, venendo al tema, fatte queste premesse, quindi contratto costituisce spartiacque, punto di non ritorno oltre il quale scattano questi meccanismi e principio di assoluta diligenza e buona fede nella fase preordinata alla stipula del contratto, quindi obbligo dell'amministrazione di essere oltre mai solerte nel rispondere o nel recepire eventuali sollecitazioni o eventuali istanze che possano evidenziare per tempo eventuali criticità della procedura. Il principio di informazione si inserisce in questo meccanismo. Informazione della pubblica amministrazione di inviare entro massimo 5 giorni a tutti gli interessati comunicazioni che rendano edotti gli interessati di quanto l'amministrazione ha deciso, quindi che siano oltremodo complete. Prevede che queste informazioni sono complete, descrivono i motivi e citano i motivi per i quali l'amministrazione ha scelto un determinato concorrente. In questo caso la legge fa l'equipollenza con la trasmissione dei verbali. E poi c'è il principio degli privati, concorrenti o partecipanti, che debbono per tempo segnalare alla pubblica amministrazione la volontà di, cioè l'esistenza di eventuali profili di legittimità e quindi la decisione di ricorrere al giudice per la giudice amministrativo per l'annullamento di questi atti qui. Questo meccanismo quindi della preinformativa, qualcuno in realtà ha individuato delle discrepanze col principio che consente chiaramente all'autorità di vigilanza in precontenzioso di definire per tempo queste situazioni, perché la tempistica non coincide e quindi essendo quest'ultima molto più dilatata si finisce col creare una sovrapposizione impropria, ma diciamo è come se si sterilizzasse l'utilizzo del precontenzioso visto che le dinamiche temporali non coincidono, sono molto più brevi e più celeri queste della normativa che prevede appunto la preinformativa sulla volontà di addivenire ad una questione giurisdizionale. Però il meccanismo che la legge in questo caso è andata a prevedere è un meccanismo che quindi fa obbligo a tutti coloro che concorrono e quindi che vogliono in qualche modo impugnare un risultato di una procedura di gara di comunicare all'amministrazione l'esistenza di questi vizi. Questa comunicazione la legge stessa dice non ha efficacia sospensiva, non va in qualche modo a interrompere un iter, e quindi da questo si capisce che l'influenza che questa informativa deve in realtà in qualche modo dispiegare è quella che dicevo prima, cioè il rafforzamento dell'elemento psicologico, cioè andare in qualche modo a evidenziare ai soggetti procedenti, che non possono più non saperlo perché gli è sfuggito, che può esserci l'esistenza di un'eventuale criticità della procedura. Poi sarà nei poteri dei soggetti procedenti decidere cosa fare di queste informazioni. E qui la legge dice che ci sta un termine di 15 giorni entro i quali il soggetto che riceve la comunicazione, l'amministrazione procedente e quindi il RUP, può in qualche modo individuare se esistano delle ragioni per esercitare il potere di autotutela o invece rigettare queste richieste. Il silenzio, dice la legge, equivale al rigetto. E qui c'è un problema di coordinamento, perché la legge parla di un'autotutela, però è evidente che questa norma poi non supera quelli che sono i principi della 241, che ai fini proprio dell'esercizio del potere di autotutela ha dettato delle norme specifiche. Il 21 quinques, l'articolo 21 quinques, l'articolo 21 octies e l'articolo 21 nonies della 241 del 90 disciplinano proprio l'esercizio del potere di autotutela. E allora cosa succede? Nel momento in cui la norma prevede un termine affinché la pubblica amministrazione decida su queste informative inviate dai soggetti privati. È evidente che a mio avviso, la legge non lo dice, non si tratta però di un termine perentorio. Cioè il dubbio è se questo termine di 15 giorni sia un termine che poi estingue il potere della pubblica amministrazione di ritornare su quell'argomento se del caso, esercitando nuovamente un potere di autotutela, o invece se lascia inalterato il meccanismo di carattere generale in autotutela che è stato disciplinato dalla 241. Primo dubbio che si pone quindi è: scaduti i 15 giorni e l'amministrazione non procede all'autotutela, è possibile, ci si chiede, per la pubblica amministrazione in futuro ritornare sullo stesso tema, o invece è precluso? È evidente che la norma della nuova procedura dettata in materia di lavori pubblici non esclude l'applicazione della norma di carattere generale, semmai ne fa oggetto di una disciplina particolare che è appunto quella finalizzata, cioè a dare all'amministratore una facoltà in più, e quella cioè di dire: vedi che se lo realizzi questo principio di autotutela, tu lo rimaneggi, lo eserciti e quindi arrivi ad una conclusione diversa, nell'arco dei 15 giorni io ne terrò conto ai fini delle spese di giudizio e ai fini del risarcimento del danno. Cioè, in buona sostanza, incastrato in questo iter procedimentale stretto il potere di autotutela, la pubblica amministrazione, nell'eventualità di un riesame ovviamente legittimamente adottato, può dormire sonni abbastanza tranquilli. Cioè, la situazione che si verifica, e andiamo al caso pratico, si sviluppa una questione sulla legittimità o meno di una procedura di gara, l'amministrazione comunica la scelta di aggiudicare a tizio, il secondo in graduatoria ha avuto l'informativa, dichiara l'amministrazione di voler fare ricorso ed evidenzia i motivi. L'amministrazione, ricevuti questi motivi, si accorge che in effetti c'è un errore. C'è un errore e l'aggiudicazione probabilmente è errata, così come prospettata dall'amministrazione. A quel punto può già essersi verificato che si è instaurato un contenzioso in questi 15 giorni. Cioè, nei 15 giorni che l'amministrazione decide, proprio sul presupposto che l'informativa dell'impresa, non sospende i termini per impugnare, e che i termini per impugnare, come dirò poi, sono brevi perché sono di 30 giorni, si può già essere verificato che l'imprenditore o il concorrente ha notificato sia la preinformativa all'amministrazione della volontà di fare ricorso, sia il ricorso, e quindi che un giudizio già penda davanti al giudice amministrativo. E a quel punto un riesame della pubblica amministrazione sicuramente incappa in un rischio di condanna alle spese. Perché? Perché se l'amministrazione ha sbagliato e riesamina il caso dicendo mi sono sbagliato, ho giudicato a Tizio anziché a Caio, il giudizio davanti al TAR si estingue per cessata materia del contendere, ma sicuramente chi ha sbagliato e riesaminato la posizione, un rischio di condanna alle spese, per quanto il protocollo dei TAR sia molto strutturato sulla compensazione, ma sulle materie dei lavori pubblici, che sono materie diciamo abbastanza complesse, e sovente anche la condanna alle spese peraltro alta, ci potrebbe essere il rischio di una condanna alle spese. Di qui la scelta del legislatore di andare a normare e dire se lo riesamini nei 15 giorni io ne terrò conto ai fini delle spese di giudizio, cioè proprio per non creare un blocco nella pubblica amministrazione, una paura di condanna alle spese e quindi qualcosa del genere. E quindi questo è un primo spaccato, cioè il fatto che la possibilità di riesaminare il provvedimento in autotutela nei 15 giorni è una possibilità che l'amministrazione ha per espresso riconoscimento fattone dal legislatore e all'interno della quale potrebbe riesaminare senza avere grandi implicazioni. Questo non significa però, dicevo, che oltre i 15 giorni all'amministrazione sia preclusa la possibilità di ritornare su quella scelta. Quanto al potere di, e questo per un principio di carattere generale, cioè il potere della pubblica amministrazione non si estingue mai, e questo non soltanto sul presupposto che il potere di autotutela di cui parla la legislazione in questo caso è un potere che è calibrato sull'annullamento, cioè sui vizi di legittimità, mentre lascia impregiudicato il principio che può essere la revoca, cioè il potere di autotutela riconducibile a ragioni di merito sopravvenute. E infatti che si tratti di annullamento e non di revoca lo dice la norma stessa, quando dice che debbo evidenziare alla pubblica amministrazione, alla stazione appaltante, quelli che sono motivi di ricorso, che quindi sono vizi di legittimità propria, competenza, eccesso di potere e violazione di legge, mentre lascia fuori da questo tipo di autotutela il potere di revoca, che quindi a mio avviso ben può essere esercitato anche dopo il termine dei 15 giorni. E quindi anche da questo punto di vista sostanziale o concettuale si comprende che la normativa non ha mandato in soffitta o espunto i principi generali della 241 da questa materia, semplicemente ha creato un optional in più per l'amministrazione ai fini appunto di una maggiore tranquillità per evitare condanna alle spese in sede di giudizio. E qui si capisce anche l'incastro col contenzioso. E sul presupposto poi che il principio di autotutela non implica necessariamente un riesame nel merito della scelta o un ribaltamento dei risultati. Cioè ben può verificarsi che la pubblica amministrazione abbia colto che in una procedura ci siano degli errori formali, che però poi di fatto non modificano la sostanza delle cose. E allora nei 15 giorni può, o in ottemperanza a quel potere che le riconosce la 241, effettuare anche una cosiddetta convalida dei vizi formali, quindi ribadisce che comunque del tipo l'aggiudicatario è lo stesso e corregge il vizio formale nel quale eventualmente è incappata. Detto questo sul discorso della preinformativa, il problema che si pone, e lo segnalava il dottor Atelli a proposito del ricorso, è come si vada in qualche modo a incastrare il termine dei 20 giorni che può essere poi prorogato. E faccio una premessa: il termine chiaramente dei 35 giorni che prevede la normativa per sospendere la stipula del contratto dall'aggiudicazione definitiva, cioè per non arrivare in questa scelta di non ritorno sostanzialmente, è un termine che si compone quindi dei 5 giorni che è il termine che l'ordinamento dà per effettuare le comunicazioni e dei 30 giorni che è il termine che l'ordinamento dà ai concorrenti per fare ricorso giurisdizionale. Quindi diciamo da questo punto di vista il sistema evidenzia una sua coerenza temporale. Evidenzia una coerenza anche rispetto al termine di 60 giorni, che è il termine che l'ordinamento concede alla pubblica amministrazione per arrivare alla stipula del contratto dalla aggiudicazione definitiva, perché dall'aggiudicazione definitiva alla stipula la norma prevede un termine di 60 giorni, oltre il quale l'aggiudicatario non è vincolato, cioè può chiedere veramente, continua a essere vincolato, ma può chiedere di non avere più interesse all'aggiudicazione. E quindi in questo termine di 60 giorni ci sono i 5 giorni delle comunicazioni, i 30 giorni per il ricorso giurisdizionale, quindi ci sono i 35 giorni di questa clausola di standstill, ne rimangono 25. Di questi 25 giorni che restano, prima di dover arrivare alla stipula del contratto, c'è questo termine di 20 giorni, anch'esso coerente, entro il quale l'amministrazione è tenuta a sospendere di nuovo la stipula del contratto laddove vi sia un ricorso giurisdizionale, cioè si è attivato il meccanismo del contenzioso. E la norma prevede in effetti che il comma 10 ter, se è proposto ricorso verso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni. E fin qui il discorso è coerente, perché comunque tiene. Il problema che però si pone, come sollevava il relatore, è che questo termine di 20 giorni poi sembra vanificato del tutto, perché la norma dice per i successivi 20 giorni, a condizione che contro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. E poi qui c'è un periodo che però non si capisce, dice, ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. Quindi significa, da come viene letta questa norma, e facciamo un esempio concreto, che viene effettuato il ricorso. L'amministrazione sospende la stipula del contratto e lo deve fare per 20 giorni, e che in questi 20 giorni l'ipotesi fisiologica si discuta l'istanza cautelare o in quella sede addirittura si arrivi ad una sentenza di merito semplificata. Fin qui il problema non si pone. Il problema si pone in base a questo ulteriore periodo, perché dice ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva ai 20 giorni, lascia supporre. Quindi significa che se l'istanza cautelare, la Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, non mi viene fissata nel termine di 20 giorni, ma viene fissata il 25esimo giorno o il 30esimo giorno, io praticamente mi vedo costretto a far slittare la stipula del contratto oltre il termine di 20 giorni, sforando sul termine di 60. E qui la norma non è che poi è dubbia nella sua ricostruzione, ma è chiara nella sua intenzione, perché significa che comunque c'è un interesse pubblico affinché l'amministrazione non si avventuri appunto in quel punto di non ritorno che è il contratto, con una finestra aperta che potrebbe ribaltarne le risultanze e quindi in realtà creare un incastro fonte di responsabilità e quindi di disservizio. Quindi l'ipotesi in cui la norma viene intesa nel senso di attendere anche oltre il termine dei 20 giorni mi sembra la più prudente per un pubblico funzionario e anche la più accreditata su quello che la norma pone. Il tema che però si crea è: così facendo salta la tabella di marcia che l'amministrazione si è data, anzi si arriva ad un differimento che non è scolpito come fine, quindi potrebbe essere illimitato. E allora il problema è: se la norma fosse stata questa, cioè quella di voler autorizzare l'amministrazione, anzi imporre all'amministrazione di non addivenire alla stipula del contratto anche oltre i 20 giorni e fino a quando non ci sia la fase cautelare o la decisione di merito in fase semplificata in sede cautelare, non ci sarebbe senso della norma precedente, cioè quella che prevede per i successivi 20 giorni a condizione che, cioè questo per i successivi 20 giorni non ha più senso. Quindi un problema interpretativo si pone innanzitutto sul presupposto che, così interpretata la norma, perverrebbe ad uno svuotamento di portata dell'inciso entro 20 giorni. Cioè, nel principio di interpretazione normale, la norma deve essere interpretata in modo che conservi una validità e un'efficacia, non nel modo che la perda. Se il principio dei 20 giorni è un principio importante perché tiene, sia perché esplicitato dal punto di vista formale, sia perché ricucito sul termine dei 60 dal punto di vista sostanziale, è chiaro che slittandosi in edie la stipula fino alla fase cautelare si crea uno svuotamento di questo sistema. E questo è un primo problema che si pone, quindi alla fine forse è il caso di trovare un'altra interpretazione. E l'interpretazione che in realtà a questo punto può essere è, a mio avviso, però un po' forzata, se lo si diceva prima, lo dicevo proprio col dottor Atelli, che mi sembra abbastanza, col consigliere Atelli, che mi sembra abbastanza impropria, però purtroppo ci sarà un errore probabilmente nella dicitura della norma, perché la norma dice ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. No, il legislatore ha detto una cosa, secondo me, o voleva dire un'altra cosa. Fino alla pronuncia su detti provvedimenti se successiva, cioè che anche esaurita la fase di primo grado, nulla esclude che ci sia una fase di appello, anzi è probabile che ci sia una fase di appello sull'istanza cautelare di primo grado. E a questo punto cosa succede se il TAR ha deciso di rigettare una sospensiva e questo l'ha fatto con una ordinanza cautelare adottata nei 20 giorni, però il privato interessato al ricorso comunica all'amministrazione che ha intenzione di fare appello e fa appello? A quel punto, oltre i 20 giorni, è evidente che in questo caso, a mio avviso, resta fermo il principio di buona amministrazione per un fatto di ordine generale, ancor prima che di normativa particolare, di soprassedere dalla stipula del contratto in attesa di quello che decide il Consiglio di Stato. Tanto più in ragione del fatto che la tempistica che il Consiglio di Stato va a decidere è una tempistica comunque veloce rispetto a quella ordinaria, che ricalca insomma il 23 bis, quindi abbastanza snella. Da questo punto di vista, il fatto che abbia detto fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva ha probabilmente voluto intendere che si sospende per 20 giorni per il primo grado e fino alla pronuncia su detti provvedimenti se successiva se si tratta di un secondo grado, che è quello che può porre poi fine ad una disquisizione sul cautelare. E quindi lì dove venga preannunciato, a mio avviso, ricorso in appello avverso un'ordinanza cautelare, il problema che si pone è che l'interpretazione della norma potrebbe comunque lasciare configurabile una sospensione obbligatoria. Ma anche qualora la sospensione obbligatoria non ci sia, nulla esclude, anzi a questo punto risulta opportuno, che la pubblica amministrazione attenda l'esito di un giudizio d'appello affinché le risultanze di questo giudizio d'appello non ribaltino un contratto che è stato stipulato la settimana prima. Quindi il tema della prudenza e della componente soggettiva sulla configurazione della colpa grave per una responsabilità erariale e per un risarcimento del danno a carico dell'ente, a mio avviso, va sciolto in questo senso. Poi attenderemo che il legislatore faccia un'interpretazione, anche probabilmente ce ne saranno altre che in questo momento mi sfuggono, di altri operatori del settore, sicuramente, anzi. La norma un po' qualche elemento di smagliatura però lo presenta dal punto di vista formale, insomma non ero stato l'unico ad avere il dubbio, mi conforta che l'abbia avuto anche il consigliere Atelli, quindi evidentemente non era del tutto infondato. Dopo questa premessa, quello che potrebbe poi verificarsi insomma è, passando alla fase successiva, è il discorso sul contenzioso e quindi l'incidenza di questo contenzioso sul meccanismo dell'efficacia del contratto e quindi sul tenere in vita questo rapporto contrattuale o sul farlo venir meno. Questo, come dicevo, è un discorso poi che viene in qualche modo demandato al giudice amministrativo, al pari di quello che è il tema delle sanzioni. Un breve spunto chiaramente e poi chiudo anche per ragioni di tempo lasciando più spazio al dibattito su quella che è la tempistica del contenzioso, sul discorso del ricorso. Qui le nuove previsioni sono abbastanza chiare, salvo che probabilmente in un punto, il discorso sui motivi aggiunti. La normativa è chiara nel prevedere sostanzialmente un termine breve di 30 giorni per la presentazione del ricorso giurisdizionale, e questo abbiamo detto perché è l'unico strumento per rendere compatibile questa tempistica con i 60 giorni che la norma prevede per la stipula del contratto. Stesso termine prevede per i motivi aggiunti, però qui la norma fa una distinzione tra i motivi tecnicamente aggiunti e i motivi ulteriori. Lo fa sia ai fini probabilmente del pagamento del contributo unificato, sia ai fini dei tempi, ed individua due forme di motivi aggiunti. Innanzitutto una premessa: gli atti che la norma prevede che si possano impugnare sono soltanto tre, cioè il provvedimento di esclusione, il bando e l'aggiudicazione definitiva. Tutti gli altri atti possono essere impugnati in coda o a conferma dei precedenti. Da questo punto di vista il problema dei motivi aggiunti pone un tema: possono esservi motivi aggiunti lì dove ci si soffermi sull'impugnazione di un atto ulteriore, e possono esserci dei motivi ulteriori in cui si impugna sempre lo stesso atto ma per ragioni nuove, cioè in base all'accesso agli atti si scopre che quegli stessi atti impugnati configurino vizi nuovi, e a quel punto redigo motivi aggiunti e li notifico. Vengono chiamati motivi aggiunti sia nel primo caso che nel secondo caso, ma nel primo caso, cioè in cui impugno provvedimenti ulteriori, saranno motivi aggiunti in senso stretto, cioè tecnicamente esatto. Nel secondo sono motivi ulteriori che si aggiungono ai provvedimenti già impugnati. Questo rileva chiaramente ai fini del pagamento del contributo unificato. Non so se ci stanno colleghi che fanno probabilmente attività professionale, comunque rileva anche per gli amministratori, lì dove poi alla fine ci sia la necessità di ribaltare le posizioni. Perché dal punto di vista del contributo unificato, la norma sembrerebbe prevedere la corresponsione del contributo per i motivi aggiunti e per i ricorsi incidentali, tenendo fuori però i motivi ulteriori sostanzialmente. Viceversa, lì dove si fanno motivi aggiunti in senso stretto, quindi tocca ripagare questi 2.000 euro quasi all'infinito, il che rende in realtà sconveniente poi in alcuni casi, come i concorsi di progettazione, soprattutto per importi bassi, l'accesso a questo tipo di tutele, e quindi anche di qui il profilo di costituzionalità che pende. Dal punto di vista invece della tempistica, la norma prevede quindi la discussione secondo un meccanismo abbastanza stringente, e quindi anche la possibilità, quindi già prima prevista dal 23 bis, di arrivare alla discussione entro 5 giorni dalla notifica come margine per la difesa. Il problema poi, su qualche aspetto ulteriore che può porre il problema del contenzioso, addirittura questo problema dell'informativa o del sistema sanzionatorio, insomma lo lasciamo al dibattito, e quindi chiuderei qui. Grazie.